Buongiorno a tutti. Allora, io oggi volevo dar voce a una storia, che è la storia di un figlio di Dio e di un nostro fratello nella fede. Ed è la storia di una persona che è vissuta più o meno 3.000 anni fa. Ed è una storia che troviamo nel Salmo 73, che è stato scritto da Asaf. Allora, Asaf è vissuto più o meno all'epoca del re Davide ed era stato addirittura nominato dal re Davide per essere responsabile della lode davanti a tutto il popolo di Israele. Quindi possiamo dire oggi che era il worship leader di Israele, quello che conduceva la lode e che cantava le lodi a Dio davanti al popolo. Era un levita, quindi della tribù di Levi, della tribù dei sacerdoti, e nella parola troviamo scritto che veniva anche chiamato veggente e profeta. E la storia di cui vi volevo parlare oggi parla di questo, della bontà di Dio nel percorso della fede di questo nostro fratello. E in effetti questo salmo comincia proprio così, con una dichiarazione di fede trionfale. Certo, Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore. Allora Asaf può dire: io so che Dio è sempre buono verso il suo popolo, verso i suoi figli. Ma io ho scoperto anche un'altra cosa nella mia vita, che questa verità diventa certezza nella vita dei suoi figli quando il loro cuore è puro davanti a Dio. Cioè quando nel loro cuore nulla si intromette tra loro e Dio. In una delle beatitudini Gesù ha detto: beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Ed è una premessa importante che fa Asaf, ed è una premessa che viene dalla sua vita vissuta. Infatti, subito dopo dice: ma quasi inciamparono i miei piedi, e poco mancò che i miei passi non scivolassero. Allora lui ci sta raccontando che nel suo passato qualcosa aveva inquinato il suo cuore. Qualcosa si era intromesso tra lui e Dio. E non solo era arrivato a dubitare della certezza che Dio è sempre buono, ma era stato veramente a tanto così, dal credere il contrario, cioè che Dio non è sempre buono. Allora possiamo cominciare a farci qualche domanda, e le domande potrebbero essere: com'è stato possibile che Asaf sia arrivato a questo punto? E perché anche Dio ha permesso che Asaf arrivasse a un punto in cui il suo piede stava per cadere definitivamente? Asaf era così, adesso io spero di non cadere, però era in questa posizione qua. C'è stata nella sua vita una caduta importante. E lui dice: i miei piedi sono stati a tanto così dal cadere e me ne sono accorto da questo, poiché io invidiavo i prepotenti, vedendo la prosperità dei malvagi. Poiché per loro non vi sono dolori, il loro corpo è sano e ben nutrito. Perciò la superbia li adorna come una collana, e la violenza li avvolge come un manto. Invano dunque ho purificato il mio cuore e ho lavato le mie mani nell'innocenza, poiché sono colpito ogni giorno e il mio tormento si rinnova ogni mattina. Ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto ardua. Allora, Asaf ci sta raccontando che nella sua vita sta vivendo una prova importante, una prova lunga, una prova che dura da tanto tempo, una prova dolorosa, e non ci dice cos'è. Poteva essere una malattia, poteva essere un momento di depressione, poteva essere la perdita di una persona cara. E nella prova c'è stato un momento in cui lui si faceva questa domanda. Ma Dio, perché tu permetti a quelli che sono malvagi, a quelli che bestemmiano il tuo nome, a quelli che si ribellano a te, ai prepotenti, perché gli permetti di essere ricchi, di essere sani, di essere felici? E nel momento in cui sono felici gli permetti di sentirsi al sicuro. E quando sono al sicuro si permettono di fare cose che non dovrebbero fare. Mentre io, che desidero essere puro davanti a te, sono tutto il giorno nel tormento. Perché tu permetti questa cosa qui? E capisce di essere stato a un punto brutto della sua vita, perché era arrivato addirittura al punto di desiderare di essere al posto di quelle persone. Lui era arrivato al punto di voler far cambio con le persone che erano gli empi, quelli che odiavano Dio, perché loro stavano bene e lui stava male. E sta passando da un momento di tentazione importante. Satana lo stava tentando in maniera importante. Sapete, Satana quando ci tenta non mette mai in discussione Dio, ma mette in discussione il carattere di Dio. Mette in discussione la sua bontà, in questo caso prima di tutto, ma anche la sua potenza, la sua giustizia, tutto ciò che contraddistingue Dio. E a un certo punto Satana va da lui e bussa e dice: Asaf, io vedo che tu ti stai impegnando in tutti i modi a piacere a Dio, ce la stai mettendo tutta. Tu hai visto lui come ti tratta, come ti sta trattando? Allora che ricompensa c'è veramente ad amare e servire Dio? E ti faccio una domanda. Ma allora è proprio vero che Dio è sempre buono? Allora, quando noi leggiamo queste parole qua, come ci sentiamo di fronte a questa persona? Se questa persona fosse in mezzo a noi, ci sentiremmo di giudicarla? Ci sentiremmo di condannarla per i pensieri che ha fatto? La cosa che mi ha colpito tanto è che questa persona è stata di una sincerità cristallina nel raccontare questa storia. Non è una storia che è stata mistificata, ma l'ha raccontata per filo e per segno di quello che è successo nella sua vita. E l'ha fatta con un grande coraggio, perché lui era il worship leader di Israele. Lui aveva una funzione pubblica di fronte alle persone. E non solo ha scritto queste parole, ma le ha messe in musica e le ha cantate davanti a tutto il popolo, perché quello era il suo lavoro. E tutto il popolo di Dio, ancora 3.000 anni dopo, legge di lui queste parole. E mi è venuto in mente che nella scrittura viene detto: ciò che fu scritto serve oggi a nostra istruzione e consolazione, perché conserviamo la speranza. La parola di Dio non è stata scritta da persone invincibili, da supereroi, da persone che ci hanno lasciato un esempio che per noi sarebbe irraggiungibile. La persona di Dio è stata scritta da persone vulnerabili come noi ed è stata scritta per noi. Allora, magari tu oggi sei dentro agli stessi perché di Asaf e magari oggi ti puoi chiedere: Signore, io sono malato da tanto tempo e questa cosa mi impedisce di prendermi cura della mia famiglia come vorrei. Signore, io è tanto tempo che cerco un lavoro, perché mi piacerebbe fare un progetto, per la mia famiglia e non riesco a trovarlo. Signore, io oggi riconosco davanti a te che non riesco a essere il padre e la madre per i miei figli che vorrei essere. E questa cosa non capisco perché è così, perché poi guardo fuori dalla porta e vedo un sacco di persone felici che giocano con i loro figli, che stanno bene, che hanno tanti soldi da spendere. Perché per me oggi non deve essere così? E magari ti senti solo come Asaf, perché Asaf in questo momento lui stava pensando nella sua mente tutti questi perché, ma si era isolato da Dio. Lui ha provato a capire da solo. E magari anche tu oggi ti senti solo e ti senti così perso nei tuoi problemi che magari non riesci neanche più a parlare con il tuo Dio. Allora, se tu oggi sei in questa posizione, sappi che Asaf ha scritto e cantato per te queste parole, perché tu conservi la speranza. Perché la sua caduta non è stata la fine della storia, ma dopo la caduta c'è stata la svolta. La caduta di Asaf non è stata la fine, ma Dio stava già lavorando nella sua vita per riportarlo su. E la svolta la possiamo capire leggendo queste parole. Io ho provato a capire quello che succedeva nella mia vita e non ci sono riuscito, e ci ho provato in tutti i modi, finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro. Certo, è importante questa parola, certo io so che tu li metti in luoghi sdrucciolevoli, tu li fai cadere in rovina, come sono distrutti in circostanze orribili. Tu, Signore, quando ti desterai, disprezzerai la loro vana apparenza. Allora, cosa può voler dire il fatto che Asaf sia entrato nel santuario di Dio? All'epoca c'era il tabernacolo, poi dopo il tabernacolo arrivò il Tempio di Salomone. Non sappiamo se lui è vissuto abbastanza da lavorare anche nel Tempio di Salomone. Però entrare nel santuario di Dio, ancora noi per oggi, significa che a un certo punto Asaf si è trovato di fronte alla santità di Dio. Si è trovato di fronte al Dio tre volte santo. E allora quello che lui stava elaborando nella sua mente razionale, stava cercando di darsi un perché razionale a tutta questa cosa, a un certo punto la sua mente si è come risintonizzata spiritualmente con il cuore di Dio. E questo lo capiamo perché a un certo punto dice: certo, tu, Dio, farai questa cosa a queste persone. Quindi i miei dubbi adesso davanti alla tua santità stanno cominciando a diventare certezze. E mentre prima non era neanche più in grado di avere un rapporto con Dio, quando si trova di fronte alla santità di Dio, comincia a parlare a tu per tu con Dio. Quindi qualcosa di importante è cambiato nella sua vita. E Dio di fronte nel suo santuario gli mostra fino alla fine quella che è la vera realtà degli empi. Perché le persone che odiano Dio e che si ribellano a Lui non possono stare davanti alla santità di Dio, perché sono sotto l'ira di Dio. E allora Dio li ha già messi oggi, quando noi li vediamo prosperare, essere arroganti, essere pieni di soldi, essere nella salute, Dio li ha già messi su una strada che li porta alla rovina. E Dio si è riservato un giorno per la gloria del suo nome in cui queste persone riceveranno esattamente quello che si meritano. E allora quando Dio gli fa vedere la vera realtà di queste persone, e lui fa il pensiero di aver invidiato queste persone, di aver desiderato di essere al loro posto, improvvisamente si trova davanti all'enormità del suo peccato. Improvvisamente capisce tutta l'entità del peccato che c'era dentro di lui. E questa cosa lo spinge al ravvedimento. E infatti continuiamo a leggere, e lui dice: quando il mio cuore era amareggiato e mi sentivo trafitto internamente, io ero insensato e senza intelligenza. Ero uno stupido. Io ero di fronte a te come una bestia. Allora, prima di tutto, quando ci troviamo davanti alla santità di Dio e quando viviamo un momento di ravvedimento nella nostra vita, il ravvedimento non ammette giustificazioni. Asaf non sta dicendo: sì, allora, io ho capito di aver sbagliato, però anche tu forse potevi darmi qualcosa in cambio, potevi far finire questa prova un po' prima, devi capire, ci sono delle giustificazioni che spiegano. Asaf non ha giustificazioni. Quando noi ci ravvediamo davanti a Dio, l'unica cosa che possiamo fare è chiamare il peccato con il suo nome e con il suo cognome. E non basta dire: Signore, ho peccato, perdonami. Adesso io posso aprire il mio cuore davanti a te e dirti tutto quello che ho fatto. E il suo peccato era il seguente: lui non stava male per i problemi che aveva, ma stava male per come viveva i suoi problemi. Lui non stava male per le circostanze della sua vita, ma stava male per come viveva le circostanze della sua vita. Perché il nostro ego vuole Dio al servizio del nostro benessere, vuole Dio al servizio del nostro bene e lo desidera in tutti i modi fino a spingersi all'autocommiserazione. Questo è il peccato che è ancora in noi e questo è il suo nome. Il nostro ego desidera star bene e desidera che Dio sia al servizio di questo bene. E quindi lui riconosce che era frustrato, che era arrabbiato con Dio, che era in collera con Dio quando non capiva quello che gli succedeva. Ed era in collera con Dio perché aveva abbassato Dio a un distributore di merendine con cui noi ci arrabbiamo quando si inceppa. Avete mai provato ad andare al distributore a prendere una bibita? Mettete la moneta e non succede niente. Allora la prima cosa che fate quando nessuno vi vede è... Ecco, Asaf viveva così. Cioè viveva così, dice: Dio, tu mi devi delle cose e io sono arrabbiato con te perché queste cose non le vedo. Questo era il suo peccato. E riconosce che stava di fronte a Dio come un animale che aspetta di ricevere qualcosa dal suo padrone. E valuta il suo padrone solo sulla base di quello che riceve. O possiamo dire anche come un bambino che fa il bravo bambino per ottenere qualcosa dai suoi genitori. E si arrabbia tremendamente e dice ai suoi genitori: ti odio, perché invece non gli danno quello che lui voleva. Ma ora che lui si è trovato di fronte alla santità di Dio e ha visto l'enormità del peccato nella sua vita, capisce che non merita niente da Dio. E quella bontà che lui dava per scontata e che desiderava in tutti i modi, non la merita. Ma al contrario, merita di ricevere le per quello che riceveranno le persone che Dio gli ha fatto vedere. Lui pensava di meritare qualcosa da Dio perché lavava le sue mani nell'innocenza, perché onorava Dio. Ma quando si trova davanti alla santità di Dio capisce che davanti a Lui non merita veramente niente. E anzi, l'unica cosa che merita è quello di essere distrutto come gli empi. E questa cosa penso che l'abbia portata a un livello di disperazione importante, perché il ravvedimento ci porta a un livello di disperazione, ma non finisce lì. Perché nella sua disperazione, quando vede il baratro del suo peccato, lui realizza che ha già ricevuto l'unica cosa che non meritava, e cioè la grazia di Dio. Lui realizza di averla già ricevuta. E infatti può dire, ma pure io resto sempre con te. Tu mi hai preso per la mano destra, mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai nella gloria. È straordinaria questa cosa. Questa cosa è straordinaria perché, nonostante tutti i suoi pensieri, nonostante adesso lui si veda veramente per quello che è, può andare davanti a Dio e dire: lo stupore della mia vita adesso è realizzare che io sono ancora alla tua presenza. Questa cosa per me non ha prezzo, ma pure io resto sempre con te. Nonostante quello che sono, nonostante quello che ho pensato di te, io resto sempre con te. E nonostante la grandezza del suo peccato, Asaf non si è perso, non è caduto per sempre all'indietro, non è stato annientato, ma è ancora alla presenza di Dio. E questa è la grazia di Dio. E non solo è ancora alla presenza di Dio, ma Dio è stato sempre con lui. Dio è stato sempre con lui. E adesso lui può tornare indietro e riavvolgere il filo di questa storia e si rende conto che in tutta questa storia Dio ha permesso questo percorso, anche se molto tortuoso, della sua fede, e l'ha permesso per provare cosa c'era nel suo cuore. E a un certo punto è Dio che lo ha attirato nel suo santuario, lo ha attirato di nuovo alla presenza della sua santità per fargli vedere come la sua grazia sovrana e la sua infinita bontà lo hanno sempre preservato, anche quando era sull'orlo del baratro. La mano di Dio lo teneva, anche quando stava per scivolare, la mano di Dio l'ha sempre tenuto, non l'ha mai lasciato, è sempre stato con lui e l'ha tenuto sospeso sull'orlo dell'abisso per poi riportarlo indietro. E allora adesso Asaf sa, lui lo sa, che la bontà di Dio nella sua vita è per sempre. E lo sa perché lui ha sempre bisogno della sua grazia immeritata. Ed è per questo che lui adesso sa che la bontà di Dio è per sempre. Sa che Dio sarà sempre con lui, lo guiderà nelle sue vie e poi lo porterà alla gloria finale, perché Asaf è un suo figlio e gli appartiene. Nell'Epistola ai Romani c'è scritto che il Vangelo è la buona notizia di Dio in Cristo. E di questa buona notizia danno testimonianza tutta la legge e tutti i profeti. E questo profeta ci testimonia ancora oggi di come il Vangelo ha trasformato la sua vita, di come la grazia di Dio ha trasformato la sua vita. E proprio nell'epistola che viene scritta agli Ebrei troviamo scritto questo: accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia ed essere aiutati al momento opportuno. E Cristo ci ha aperto la strada al trono della grazia e della santità di Dio. È Lui che ci ha aperto questa strada lì. E quando ci accostiamo a questo trono, noi troviamo la grazia di Dio, la grazia che regna, che perdona, che restaura, che purifica la nostra fede e che trasforma tutti i nostri dubbi in certezze. Questo è quello che fa la grazia di Dio. E Asaf a un certo punto è corso al santuario di Dio e quando si è trovato davanti a Dio ha capito che questo è successo prima che fosse troppo tardi. Al momento opportuno lui è potuto correre al trono di Dio per ricevere la sua grazia immeritata. E adesso che ha capito questo, che ha fatto questa esperienza nella sua vita, mentre scrive, può concludere questo salmo con l'adorazione. E lo leggiamo insieme. E Asaf può dire: chi ho in cielo fuori di te e sulla terra io non desidero che te. Sulla terra io non desidero che te. Se lo girate vuol dire: io desidero solo te. La mia carne e il mio cuore possono venire meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte di eredità in eterno. Il mio bene è stare unito a Dio. Io ho fatto del Signore Dio il mio rifugio per raccontare, o Dio, tutte le opere tue. Vedete che in questo percorso, in questa storia che noi stiamo ripercorrendo, ogni passo ne prepara un altro. Non ci può essere una vera adorazione nella nostra vita se noi non siamo pienamente consapevoli di quello che la grazia di Dio ha fatto nella nostra vita. E non possiamo capire fino in fondo la grazia di Dio se nel nostro cuore non c'è un ravvedimento sincero. E non possiamo ravvederci se Dio non permette ogni tanto che ci siano delle prove nella nostra vita che mettono a nudo il nostro cuore davanti a Lui. Allora, ogni passo di questo percorso è stato guidato per arrivare qui. Chi ho in cielo fuori di te e sulla terra non desidero che te. In questo momento lui sta adorando il Dio di grazia e gli dice: prima di tutto tu sei la mia unica ancora di salvezza, io non ne ho un'altra. E cosa ancora più importante, io desidero te come la mia unica ricompensa e lo desidero più di tutte le benedizioni che tu mi puoi elargire. La mia ricompensa suprema sei tu e l'essere alla tua presenza. E io penso che non ci sia un livello di maturità spirituale più grande di questo. Se noi riusciamo ad affermare oggi questa cosa di Dio, possiamo dire di essere arrivati al top della maturità spirituale. Ma se invece desideriamo ancora oggi le benedizioni di Dio più di quanto desideriamo Lui, non è sbagliato desiderare le benedizioni di Dio. Dio passa tutta la sua vita nella nostra vita per benedirci. Ma se il desiderio più profondo del nostro cuore è di ricevere le sue benedizioni più di quanto desideriamo Lui, allora siamo ancora dei cristiani bambini. Perché cercheremo il nostro piacere in cose che non ci potranno mai soddisfare veramente, come ci può soddisfare Dio, e allora dubiteremo sempre della sua bontà. E Asaf sa che adesso il suo bene non dipende più dalle circostanze che vive, ma dell'essere unito a Dio. Essere unito a Dio significa proprio che lui corre da Dio e lo abbraccia e sta lì con lui. Il mio unico bene è stare unito a Dio. Non dipende più dalle mie circostanze, ma del rimanere unito al Dio che fa grazia in qualunque circostanza della mia vita, perché solo nel suo amore la sua anima può riposare. Solo nel suo amore la sua anima si può rifugiare. Lui ha fatto di Dio il suo rifugio, perché questo amore lo ha custodito anche nelle sue peggiori cadute, perché Dio è la sua forza nella debolezza. Lui ha provato cosa significa essere deboli. Quando la sua carne e il suo cuore sono venuti meno, a un certo punto ha staccato le sue braccia da Dio, ma poi ha realizzato che Dio lo stava ancora tenendo e non l'ha mai lasciato. Questo significa che il nostro bene è rimanere uniti a Dio. Allora, noi oggi riusciamo a dire queste parole? Asaf ha detto, io sulla terra, finché sarò qua, l'unica cosa che desidero sei tu. E il mio unico bene sei tu. E il mio unico bene è stare insieme a te tutti i giorni della mia vita. Allora, se tu oggi non riesci ancora a dire queste parole, hai bisogno di fare una cosa, corri. Corri davanti al trono della grazia di Dio. Corri al suo santuario. Corri al suo santuario e apri il tuo cuore davanti a Dio, gli puoi tirare fuori tutto quello che c'è dentro. Gli puoi confessare tutto quello che c'è in quel cuore. E poi abbraccialo e rimani lì. Se tu vuoi che nella tua vita i problemi vengano risolti, comincia da questo. Questo è l'inizio della soluzione dei tuoi problemi. E tutto il resto verrà da sé, perché Dio si occupa di te. Ma non c'è niente che onora di più Dio del sentire i suoi figli pronunciare queste parole. Non c'è niente che dia più gloria a Dio del sentire i suoi figli dire: più che risolvere i miei problemi, io voglio stare con te, perché tu sei la fonte della mia vita. Perché quando sono abbracciato a te, io sperimento il tuo amore, io so di essere l'oggetto sempre del tuo favore. E il tuo abbraccio è un abbraccio che mi fa riposare. Il tuo abbraccio è un abbraccio in cui io trovo la pace, in cui trovo la mia consolazione. Allora, se tu oggi non sei ancora in grado di dire queste parole, comincia da quello. Corri a Dio, corri al trono della grazia e abbraccialo. E poi rimani lì. E capirai che l'unico bene della tua vita è rimanere lì e godere del suo abbraccio. Questo è quello che ha capito Asaf alla fine della sua storia. E da questo rifugio in cui lui si è rifugiato, questo worship leader canta ancora oggi alla gloria di Dio. E dopo 3.000 anni queste parole risuonano ancora forti e parlano al nostro cuore. E lui ha dato gloria a Dio, perché ha potuto testimoniare che anche nel momento più cupo della sua vita, Dio è sempre stato buono con lui e gli ha sempre fatto grazia. E mi sono venute in mente queste parole che troviamo in Prima Pietro. Pietro dice, e parla ai figli di Dio, e dice: voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato. E perché se l'è acquistato? Perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. E mi ha colpito questa cosa, perché ci vedo dentro molto Asaf. Anche Asaf era discendente della tribù dei sacerdoti, ordinato da un re e chiamato, eletto per proclamare le lodi di Dio e le virtù di Dio. Allora, noi oggi siamo come Asaf. E Pietro dice una cosa interessante, dice: Dio vi ha chiamati e vi ha comprati in Cristo Gesù perché voi possiate avere una funzione nella vostra vita, quella di proclamare le virtù, e la virtù è la predisposizione di una persona a essere buono e a fare del bene gratuitamente. Allora, voi siete stati comprati perché voi possiate proclamare che Dio è buono sempre nella vostra vita, perché Dio vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. E mi piace il finale di questo salmo, perché Asaf era worship leader di professione e c'è stato un momento della sua vita che era così buio che lui stava esercitando un lavoro che però era svuotato da quello che era la sua essenza. Ma alla fine di questo salmo lui può veramente essere un worship leader con il cuore e dire: io vi testimonio e vi canto di quanto Dio è stato buono nella mia vita. E questo è il nostro scopo. Il nostro scopo nella vita è quello di testimoniare agli altri della bontà di Dio. E la nostra testimonianza sarà potente e riuscirà a onorare Dio e dare gloria a Dio se riusciremo veramente a proclamare alle persone che ci stanno intorno che Dio è buono in qualunque circostanza della nostra vita. Pensate quanto sarebbe potente se le persone vedessero che noi possiamo dire sempre e comunque che Dio nella nostra vita è buono quando siamo malati, quando siamo senza lavoro. Possiamo dirlo anche quando le cose vanno bene. Ma se noi possiamo affermare alle persone che Dio è sempre buono con noi, in qualunque circostanza ci troviamo, questo avrà un impatto veramente potente nella vita delle persone. E allora noi potremo dire: sì, Dio è sempre buono con noi, perché noi abbiamo sempre bisogno della sua grazia immeritata. Allora che Dio possa veramente purificare i nostri cuori, perché noi possiamo arrivare come Asaf a proclamare queste cose qua, nella nostra vita e alle persone che stanno intorno a noi. Amen.